Laser.
Ebenfalls ganz modernes Medium ist natürlich die Postkarte in dieser Zeit. Heute wird man es vergleichen mit Instagram oder TikTok oder so.
Un mezzo molto moderno a quel tempo erano le cartoline postali. Oggi le si potrebbe paragonare a Instagram o TikTok. A Vienna la posta veniva consegnata 5 volte al giorno e la Wiener Werkstätte
e i grafici formati alla Scuola di Arti e Mestieri si sono occupati molto della cartolina. E qui si può vedere bene la sua affermazione come moderno mezzo di comunicazione.
Siamo al MAC, al Museo di Arti Applicate di Vienna, e il curatore Reinhard Franz ci sta illustrando alcuni pezzi della nuova presentazione del museo dedicata a Vienna attorno al 1900. L'ultimo allestimento incentrato su quel periodo così fiorente per la capitale asburgica, che ha dato al mondo scienziati, pensatori, letterati, musicisti, artisti, architetti entrati a pieno titolo nella storia, risaliva al 2013. Con quasi 3 anni di lavoro, l'artista austriaco Markus Schimbald si è calato nei panni di un curatore e ha scelto circa 700 oggetti che ora sono disposti in 3 sale nel grande edificio affacciato sulla Ringstrasse.
Questa, che noi chiamiamo l'isola dei lampadari, mostra l'inizio dell'era dei lampadari elettrici a Vienna, quando assieme alla ditta Lobmeier, già nel 1883, Thomas Alva Edison sviluppò i primi lampadari elettrici moderni, dapprima per il salone delle feste nel Palazzo Imperiale e poi per il municipio. A quel tempo i lampadari dovevano avere ancora una propria centrale elettrica dentro gli edifici, perché non c'era ancora una rete pubblica. E in questa installazione mostriamo lo sviluppo delle forme dei lampadari.
Die Entwicklung der Lusterformen.
E qui c'è il famoso tavolo che Otto Wagner progettò per l'ufficio della rivista Die Zeit nel 1902. Uno dei primi mobili moderni, realizzati con materiali semplici, legno morbido e una struttura di metallo che ricorda quelle che allora si usavano di solito per gli ambienti sanitari. Un ottimo esempio di moderna semplicità delle forme.
In linea con la missione del MAC, il fulcro della nuova presentazione è concentrato sulle arti applicate, che furono un tassello fondamentale della Vienna fra 800 e 900 e sono un settore creativo strettamente legato al museo stesso. Lilli Hollein, direttrice del MAC.
Hier sind die Klimts in die Schule gegangen, in der Kunstgewerbeschule. Die war für einige Jahre unter dem Dach.
Qui in questo edificio i fratelli Klimt hanno frequentato la Scuola di Arti e Mestieri, che per alcuni anni ebbe la sua sede su 2 piani e solo più tardi si trasferì in un'ala propria, dove oggi è ospitata l'Università di Arti Applicate. Il museo venne fondato nel 1871 come Museo per l'Arte e l'Industria ed ebbe una funzione di primo piano in quel periodo per quanto riguarda le arti minori. Basta pensare al fatto che l'archivio della Wiener Werkstätte è solo qui da noi. Naturalmente siamo consci di tutto ciò che su questo tema un visitatore può vedere in altri luoghi a Vienna. E certo, se mi interessa vedere solo opere pittoriche di quel tempo, allora probabilmente non è il MAC il primo indirizzo. Ma se si vuole sperimentare ciò che nella produzione artistica di quel periodo è tridimensionale, allora non si può fare a meno del nostro museo.
Ich glaube, wenn man dreidimensionales wie 1900 erleben will, dann führt an uns kein Weg vorbei.
Per la realizzazione della nuova presentazione non volevamo un affastellamento di oggetti, perché non si può presupporre una grande competenza nel pubblico. Non si deve dare per scontato che i visitatori si siano preparati prima di visitare la mostra. Per cui è con questo approccio che ho invitato l'artista austriaco Markus Schinwald per curare la nuova presentazione, in linea con la tradizione del MAC, avviata negli anni 90, di affidare l'allestimento delle diverse sale espositive ad artisti contemporanei.
Seit den 90er Jahren in Zusammenarbeit mit Gegenwartskünstlerinnen aufgestellt werden, das eben mit Markus Schinwald hier umzusetzen. Ich glaube, dass was diese Ausstellung leistet, ist, dass man tatsächlich ein Gefühl für diese Zeit bekommt.
Ciò che questa mostra fa è offrire un'impressione di quell'epoca, anche del contesto della Vienna di allora, con paralleli nelle scienze, nella letteratura, nel cinema. E nel percorso espositivo si fa riferimento a fatti internazionali importanti, con uno sguardo in profondità su un gran numero di temi.
Weltgeschehen vermittelt und wir vertiefen eine ganze Reihe von Themen.
Warum sehen werden die Vorzeichnungen für den berühmten Fries im Palais Doppelitz?
Nella prossima sala esponiamo i disegni preparatori di Klimt per il famoso fregio della sala da pranzo del Palazzo Stocklet di Bruxelles, che fu un Gesamtkunstwerk. Un'opera d'arte totale realizzata tra il 1905 e il 1911 sotto la guida di Josef Hoffmann. E qui si vede bene il fatto che gli artisti collaboravano strettamente tra loro, nell'ambito della Wiener Werkstätte, ma anche insegnando alla scuola di arti e mestieri, facendo mostre assieme e ispirandosi l'un l'altro. Questi disegni di Gustav Klimt per il Palazzo Stocklet c'erano già nella nostra presentazione precedente, però ora mettiamo bene in evidenza le istruzioni scritte a mano dall'artista per la realizzazione concreta dei mosaici. Vede qui? Klimt dà indicazioni molto precise. Il fregio si sviluppava su due pareti con i mosaici l'attesa, il compimento, che è una sorta di secondo bacio di Klimt, l'albero della vita e un culmine dell'astrazione ornamentale, il cavaliere, in cui la corporeità è totalmente astratta. Un'opera fantastica.
E poi qui vediamo le vetrine riprese dalla presentazione precedente, con servizi di posate, gioielli, vasi, ceramiche, argenti, vetri dell'epoca, manifesti.
Reinhard Franz, tra i punti forti delle vostre collezioni a cavallo fra 800 e 900 spicca l'archivio della Wiener Werkstätte, fondata a Vienna nel 1903 da Josef Hoffmann e Coloman Moser. Come è arrivato al MAC?
Das Museum hat ja das Archiv der Wiener Werkstätte 1955 erworben und hat damit natürlich eine Erforschung dieses.
Il museo ha acquisito l'archivio nel 1955. E ha cominciato subito un progetto di ricerca su quel corpus che stiamo studiando ancora. Si tratta di oltre 14.000 schizzi e disegni che nel frattempo abbiamo digitalizzato. Parliamo per esempio di disegni per stoffe. Solo di Josef Hoffmann ne abbiamo 8.000, che è il corpus maggiore dell'archivio, ma vi sono anche campioni di stoffe, manufatti di metallo, ceramica e legno.
Und umfasst das Archiv von Stoffmustern über Metallarbeiten, Keramiken, Holzarbeiten, wenn man das Programm der Wiener Werkstätte liest.
Se si legge il programma della Wiener Werkstätte, Hoffmann e Moser dicono: noi vogliamo portare l'arte e il design nella vita di tutti i giorni con un intervento a 360 gradi. È un approccio che riprendono dal movimento Arts and Crafts, nato in Inghilterra dall'idea di William Morris e John Ruskin, di dare forma in modo estetico alla quotidianità in ogni dettaglio. Un fatto importante è che grazie al nostro archivio, per quell'epoca siamo in grado di risalire alle origini di ogni manufatto che compaia oggi sul mercato dell'arte. Chi l'ha realizzato? In quanti esemplari è stato prodotto? Possiamo anche risalire al prezzo dei materiali usati per crearlo. Per ogni settore abbiamo anche i registri degli ordinativi, che sono per noi importanti fonti sui clienti, sui progettisti e sugli esecutori. E grazie ad essi si può ricostruire tutto il lavoro della Wiener Werkstätte.
Also dadurch kann man auch die Arbeit der Wiener Werkstätte vollkommen nachvollziehbar machen. Thank you.
Nella capitale austriaca il periodo attorno al 1900, affermatosi come variegato mosaico storico-culturale del modernismo viennese, è onnipresente, offrendo una sorta di museo diffuso. Firmate da Otto Wagner sono le numerose stazioni della ferrovia urbana, ma anche la banca di risparmio postale e le case dalle decorazioni esuberanti sulla Linke Windseile. E vi è naturalmente la palazzina della secessione affacciata sulla piazza San Carlo e la celebre casa ideata da Adolf Loos per la Michaelaplatz. E vi sono anche le tante ville padronali realizzate dai progettisti dell'epoca che spesso si occupavano anche di tutti gli arredi, giù fino ai più piccoli dettagli, e che sono sorte per lo più sulle pendici del bosco viennese. Insomma, accanto alla componente barocca, sono proprio l'architettura, il design e le arti figurative del periodo a cavallo fra 800 e 900 a far parte dell'immagine quotidiana della capitale. Norbert Kettner è direttore dell'Ente per il Turismo di Vienna dal 2007. A lui fanno capo tutte le campagne di pubblicità e marketing sulla città. Quanto è grande, Norbert Kettner, da 1 a 10, il potenziale del tema Vienna attorno al 1900?
Tra 9 e 10, assolutamente. Abbiamo fatto un sondaggio con cui abbiamo chiesto quale fosse il quadro più famoso di Vienna e ce ne sono davvero tanti. Per dirne uno, abbiamo per esempio la Torre di Babele di Bruegel il Vecchio al Museo di Belle Arti, però il più conosciuto è il Bacio di Klimt.
Quali sono gli aspetti più fertili della Vienna modernista per una comunicazione verso l'esterno?
Ich glaube Architektur und bildende Kunst. Warum? Es ist natürlich das niederschwelligste. Ich kann in Wien mit der U-Bahn fahren und erlebe die Wiener Moderne und Wien 1900.
Io credo l'architettura e le arti figurative. Sono anche quelli con la soglia di accesso più bassa. Posso andare in metropolitana e vedermi scorrere davanti il modernismo viennese. La musica del tempo, per esempio, che so, quella di Schönberg, è molto importante e interessante. Io la trovo meravigliosa, ma va spiegata, non è molto agevole. E anche Mahler è molto importante, ma credo non sia così noto al grande pubblico. Rispetto a quel periodo, il volto più conosciuto è sicuramente quello di Sigmund Freud. Non molti sanno come funziona la psicanalisi, però Freud lo conoscono tutti. È la nostra pop star. Se il quadro più celebre è il Bacio, il volto più celebre è quello di Freud.
Nelle campagne all'estero fate ancora pubblicità per Vienna attorno al 1900 o è un tema che si promuove, per così dire, da solo?
Facciamo costantemente qualche cosa sul tema perché è di facile comprensione. Si può raccontare una storia diversa su ciascun aspetto. La verità è che non si sfugge a Vienna attorno al 1900.
Und man entkommt wie 1900 einfach auch nicht.
E cosa ci dice Norbert Kettner del fattore economico, dell'indotto generato da quel tema?
Se guardiamo a cosa succede al povero Klimt nei negozi di souvenir, si tratta nel frattempo di un giro d'affari miliardario. E naturalmente si può arricciare il naso sui souvenir, ma sono un dato di fatto che dimostra la rilevanza del tema.
Fra i musei della capitale austriaca non è solo il MAC a proporre il modernismo viennese come tema di spicco. Il Belvedere, custode della storia artistica austriaca dai primordi all'oggi, ha un'importante sezione dedicata alle arti figurative del periodo a cavallo fra 800 e 900, grazie a un'importante collezione, per esempio, di opere di Klimt, ancora molto cospicua, nonostante le numerose cause giudiziarie che negli ultimi decenni hanno portato a rilevanti restituzioni. Le lunghe code davanti al Bacio danno prova di quanto l'artista viennese sia amato da visitatori d'ogni provenienza. Più ad ampio raggio è la presentazione del Wien Museum, che dalla riapertura dopo il lungo restauro dell'edificio sulla Kasplatz, alla fine del 2023 ha allestito una mostra permanente anche su quel periodo, però con l'intento di spaziare pure nel sostrato socioculturale dell'epoca, che fu molto sfaccettata e molto controversa, con diseguaglianze sociali stridenti. Ce ne parla Ursula Storch, grande esperta del periodo modernista e storica curatrice del Wien Museum, che dispone fra l'altro della maggiore collezione al mondo di disegni di Gustav Klimt, ma anche di capolavori pittorici sia di Klimt, fra cui il ritratto di Emilie Flöge, sia di Schiele, nonché opere cardine di Richard Gerstel, Max Kurzweil e del pittore, oltre che compositore, Arnold Schönberg.
Es geht natürlich Namen wie Gustav Klimt und Egon Schiele, die einfach die Galionsfiguren für Wien 1900 sind.
Le figure di spicco della Vienna attorno al 1900 sono naturalmente nomi come Klimt e Schiele, ma per noi è importante non soltanto mostrare i lati positivi, bensì anche la realtà sociale che vi sta dietro, il rovescio della medaglia di Vienna attorno al 1900. Le faccio un esempio. Da noi si vede fra l'altro un letto pieghevole usato da domestici che a quel tempo erano in servizio nelle case borghesi e che non avevano nemmeno un posto per sé, perché quel letto durante il giorno non poteva restare dove era, doveva essere ripiegato per occupare il minor posto possibile. Nella nostra mostra affrontiamo anche aspetti di questo tipo, in modo da non far nascere l'idea che quell'epoca sia stata tutta oro e meraviglie. Presentiamo quindi anche delle tabelle con statistiche su fenomeni demografici e sociali di quel tempo, perché siamo un museo di storia della cultura e raccontiamo Vienna sotto tutti i punti di vista. E però abbiamo anche una collezione eccellente di arti figurative e nella presentazione permanente cerchiamo di unire i due aspetti.
E das führen wir eben in der Dauerausstellung so gut wie möglich zusammen. Es sind ganz oft größere Sammlungen über Nachlässe zum Beispiel gekommen.
Abbiamo ottenuto per esempio molti lasciti. Di Klimt abbiamo 411 disegni e di questi 273 sono arrivati a noi in un colpo solo, grazie a una donazione di sua cognata. Un altro lascito importante per quel periodo è quello di Arthur Rössler, che era fra l'altro critico d'arte. Fu lui in realtà a scoprire Egon Schiele e aveva lui stesso una grande collezione che lasciò alla città di Vienna in cambio di un vitalizio per sé e la propria moglie nei loro ultimi anni di vita. Quel lascito contiene anche dipinti di Schiele e molta grafica. Ma abbiamo anche meravigliosi manifesti. Della secessione li abbiamo tutti. La qualcosa è rara e questo è dovuto al fatto che abbiamo comprato il lascito della tipografia Albert Berger, che stampava quel tipo di manifesti e teneva sempre un esemplare di ciascuna edizione per il proprio archivio. Quel lascito comprende inoltre opere di grafica di molti artisti del tempo. E poi Berger stampava, per esempio, anche Ver Sacrum, cioè la rivista dell'Associazione della Secessione, che quindi abbiamo.
Nicht nur diese Plakate, aber das Druckgrafik von ganz vielen Künstlern aus der Zeit, die haben zum Beispiel auch Ver Sacrum gedruckt, die Vereinszeitschrift von der Secession.
Qui al Wien Museum ci occupiamo naturalmente anche di ricerca. Nel 2023 e nel 2024, assieme a Ralph Gleis, che è l'attuale direttore dell'Albertina, ma allora dirigeva ancora la Alte Nationalgalerie di Berlino, abbiamo realizzato una mostra sulle secessioni di Monaco, Vienna e Berlino. E questo è stato un approccio totalmente diverso dal passato, perché fino a quel momento le varie secessioni erano state studiate singolarmente e invece noi le abbiamo giustapposte e per la prima volta sono stati evidenziati aspetti importanti e questa è certamente una novità.
Ursula Storch, come si inserisce il modernismo viennese nel contesto europeo del tempo? E con la propria produzione, Vienna influenzò anche altre scene artistiche?
Also es ist schon eine sehr eigene Ausformung der Moderne, die da in Wien passiert, aber natürlich.
Quella che si sviluppò a Vienna fu in realtà una particolare variante del modernismo, naturalmente influenzata e stimolata da fenomeni che accadevano altrove, soprattutto nell'Europa occidentale, in Francia, naturalmente centrale è Parigi, e anche l'Inghilterra, con il movimento Arts and Crafts, ebbe grande importanza, dunque influssi che venivano da ovest. Tuttavia, per Vienna è peculiare il fatto che quell'epoca fu un tempo relativamente breve e particolarmente intenso, nel quale la cultura della città raggiunse traguardi eccelsi. Chelsea. Per gli influssi da Vienna verso altri paesi, sì, certo, penso alla Wiener Werkstätte, che aveva dependance a Zurigo, New York, a Marienbad, a Karlsbad, a Berlino, e portò effettivamente all'estero i propri prodotti. O penso a Josef Hoffmann con il Palazzo Stocklet a Bruxelles, o ai progetti urbanistici di Otto Wagner. Erano influssi che hanno preso avvio da Vienna verso l'estero.
Quanto è importante quell'epoca per l'immagine di Vienna nel mondo, Ursula Storch?
Credo che nel frattempo, se per esempio si guarda la pubblicità turistica, abbia un ruolo relativamente grande nella definizione della sua identità. E qui devo dire che il nostro museo ha giocato un ruolo particolare. Qui abbiamo realizzato una prima mostra sul tema già nel 1964 e poi, nel 1985, anche la grande mostra Sogno e Realtà, che davvero è stata la scintilla per progetti più grandi. Pure quell'iniziativa è partita da noi. Siamo stati davvero degli apripista. Quella mostra è stata vista in forma leggermente diversa a Parigi, New York, Tokyo, Mosca, Francoforte, Zurigo. E guardando anche al futuro, ho l'impressione che si tratti di un tema che è arrivato per restare.
Fra le istituzioni che tematizzano il modernismo viennese, il Leopold Museum offre la presentazione più vasta e articolata, restituendo tutta la rilevanza della produzione culturale e artistica di quell'epoca, spaziando quasi con opulenza su una superficie di 3.000 metri quadrati. I manufatti esposti sono oltre un migliaio, fra cui una serie impressionante di capolavori, fra l'altro di Hans Mackert, Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Richard Gerstl. Incontriamo il direttore Hans-Peter Wipplinger e anche a lui chiediamo innanzitutto come si posizionò Vienna attorno al 1900 nel contesto internazionale.
Fraglos war mit Paris, mit London, Wien führend. Manche sagen sogar, Wien war also um 1900 bis 10 die europäische Kulturhauptstadt.
Senza dubbio, assieme a Parigi e Londra, Vienna era in prima fila. Alcuni dicono che nel primo decennio del Novecento fu la capitale culturale europea. C'era un'interazione. Auguste Rodin venne a Vienna e incontrò Klimt. Franz von Stuck ha avuto qui in città una grande mostra negli anni 90 dell'Ottocento. Max Liebermann era membro onorario della secessione viennese. E fra le secessioni di Monaco, Vienna e Berlino c'erano naturalmente rapporti di scambio. In quegli anni, nella galleria viennese Mitke, ci fu una grande mostra di Van Gogh e alla secessione ci fu un'ampia presentazione di Edvard Munch. A sua volta Vienna giocò un ruolo importante nel contesto internazionale e si può andare fieri di ciò che nacque allora in città, non solo nell'arte ma anche nella medicina, nella giurisprudenza, nelle scienze in generale. La qualità intellettuale di Vienna era ampia a quel tempo e venne resa possibile, bisogna dirlo, grazie alla monarchia, perché il modernismo viennese trasse sostanzialmente nutrimento dai territori dell'impero. Tutti i creativi, tutti gli intellettuali si sentivano attirati qui, possiamo dire quasi magneticamente, e qui avevano anche spazi di libertà per creare.
La Urquell der Moderne in Wien nährte sich durch die Kronländer, wo alle kreativen Intellektuellen hier natürlich auch magnetisch fast, muss man sagen, angezogen wurden und auch den Freiraum hatten zu schaffen.
Per la nostra presentazione abbiamo innanzitutto riunito un comitato di persone con competenze assai diverse fra loro, perché per me è importante considerare quel periodo non solo dal punto di vista artistico, bensì anche dall'interazione fra i vari settori creativi. Considero importante fare delle digressioni anche nella musica. Da noi, mentre si ammirano le opere d'arte, si possono ascoltare brani che spaziano da Bruckner fino all'avanguardista Schönberg, perché credo che l'emozione che la musica produce influenzi anche l'osservazione e la ricezione di un'opera d'arte o di un oggetto di arte applicata.
Eines Kunstwerks oder eines angewandten Objektes. Dieser Melting Pot von Wien
Quel crogiuolo di Vienna è stato qualcosa di assolutamente eccezionale e vorrei che nel percorso emergesse tutta l'ampiezza creativa attraverso manufatti in vetro, ceramica, cuoio, stoffa, gioielli, mobili, giocattoli della Wiener Werkstätte. Abbiamo digressioni nella danza, nella moda, per esempio attraverso la sartoria di Emilie Flöge. Poniamo l'accento anche sul dialogo internazionale, appunto con George Minne, Ferdinand Hodler, Franz von Stuck, Auguste Rodin, anche tutti coloro che, pur stranieri, ebbero a che fare con Vienna, sono integrati nella mostra. All'inizio del percorso abbiamo anche una sezione dedicata alla cultura ebraica, perché la metà di quei personaggi di spicco aveva radici ebraiche, anche se era assimilato e magari non più praticante. Senza la cultura ebraica, questa Vienna attorno al 1900 non sarebbe diventata famosa nel mondo, bisogna dirlo. Pensando a tutte queste componenti, abbiamo voluto una mostra molto variegata. Del resto, l'intero fenomeno di Vienna attorno al 1900, quell'idea di opera d'arte totale, è così eccezionale. Non la trova a Parigi o a Londra e nemmeno nella secessione berlinese. È un fenomeno compatto, unico.
Es ist so außergewöhnlich, das finden Sie nicht in Paris, das finden Sie nicht in London, das finden Sie nicht in der Berliner Sezession. Das ist kompakt, das ist unik.